Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Immagina con me di vivere circa un secolo fa, prima dei mezzi di comunicazione che ci sono oggi, telefono, radio, internet, tutto quello. E tu hai questo sogno. Tu sogni di viaggiare e vedere il mondo. Quindi tu fai tanti sacrifici e per anni metti via soldi e poi tu prendi un biglietto andato e ritorno con un anno di data, dall'andato e ritorno un anno, per andare a vedere l'Asia. Ti informi quanto si può e tu capisci quanto costerà e hai risparmiato quella cifra e tu parti. Tu hai lo zaino in cui hai nascosto la borsa con le monete di oro che userai, con i soldi che usavano, e tu parti per andare iniziando in India, il porto, la nave arriva in India e poi viaggerai, tornerai a quel porto per riprendere il biglietto dopo un anno e hai sognato questo. La prima notte, finalmente arrivati in India, vai in albergo e apri lo zaino che dovevi tenuto chiuso tutto il viaggio, treno, e tu scavi e tiri fuori la borsa di soldi. E tu avevi fatto i calcoli che ti avrebbe costato 50 monete di oro, che ti avrebbero durato un anno. Prima di partire avevi nascosto un'altra borsa di soldi, una borsetta uguale, con 5 monete di oro. Così al ritorno tu avresti un po' di soldi da riprendere la vita. E tu tiri fuori e tu hai la borsetta con 5 monete di oro. Per vivere modestamente ti costerà 50 e ne hai 5. E hai un biglietto di ritorno fra un anno. Non parlando la lingua, lavorare non è neanche una possibilità e tu devi stare là per un anno. Certo, non hai soldi per andare a prendere nessun mezzo di trasporto, tu rimani in quella città, dormendo per strada, mangiando dai bidoni, soffrendo pericoli, freddo, caldo, sporcizie, e vivi una vita terribile per un anno. È una vita terribile, soffri moltissimo, con enorme difficoltà, sofferenza e povertà, però finisce l'anno, tu conti i giorni, finalmente arriva l'anno, tu vai in porto e tu vedi questa nave che ti porterà a casa, sapendo che a casa hai una borsetta con 50 monete di oro, e tu apri e sai in fondo dello zaino hai il biglietto e tu tiri fuori, eri lì sano e sicuro. Ma poi tu trovi un'altra busta che non ti ricordi quella busta, e poi vagamente ti ricordi quella busta, lo apri e è ancora sigillata, lo apri, è una lettera dal tuo padre, dalla banca del tuo paese, che tuo padre aveva fatto un versamento gigantesco, migliaia di monete di oro di valore, nella banca locale dove tu sei. E questa lettera è un certificato dalla banca che basta che tu vai in banca, presenti la lettera e ti danno quanto soldi vuoi. Solo che adesso sei alla fine del tempo, tu stai in partenza, tu da un anno hai vissuto da cane, hai vissuto con fame, sei dimagrettissimo, hai subito freddo, hai subito attacchi da altri che eri fuori per strada, quando tu avevi con te questo certificato che ti avrebbe dato accesso a quanti soldi potrebbero servire per stare veramente bene. Che storia triste. Ma in realtà tantissimi credenti vivono quel tipo di vita sulla terra. Non sto parlando di benedizione materiale. La Bibbia dice se abbiamo da coprirci e nutrirci con quello saremo contenti. Sto parlando di avere alla nostra portata di mano ogni benedizione spirituale in Cristo Gesù, di avere alla portata di mano la gioia della salvezza, e quanti credenti vivono qui una vita da poveri, una vita con sofferenze inutili, una vita con il cuore spaccato, perché non vanno a prelevare quello che è già stato messo nel loro conto dal nostro buon Padre. Spesso non usiamo i mezzi meravigliosi che Dio ci ha comprato tutti pagati in Gesù Cristo. Dio vuole e ha provveduto per noi di avere una gioia profonda tutta la vita in Cristo. Ogni giorno tu, se hai Cristo, puoi avere vera gioia, profonda gioia. Gesù Cristo è la fonte della gioia. Quale cuore ha Dio verso di noi? Che a noi, peccatori, vuole salvarci e non solo, ma vuole darci la gioia, non la felicità, infinitamente più grande della felicità, la gioia. Ma troppo spesso noi non abbiamo la gioia. Perché non abbiamo la gioia? È lì, è disponibile. Tanti motivi, e ne vogliamo parlare, e vedremo che uno è perché spesso abbiamo peccato che non vogliamo confessare, un altro è perché cerchiamo la gioia dove non c'è la gioia. Ma prima voglio considerare il fatto che Dio vuole che abbiamo gioia. Non lo sto dicendo io, la parola di Dio parla di questo ripetutamente. La gioia è qualcosa che Dio dà a ogni persona che Dio salva. Fa parte della salvezza. La gioia perciò dovrebbe far parte normale di qualunque credente, indipendentemente dalle prove e le difficoltà. Gioia fa parte del frutto dello Spirito. Frutto dello Spirito è per ogni credente. Vi leggo, il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. La gioia dovrebbe far parte normale della vita cristiana. In 1 Pietro 1, se trovate quel capitolo, 1 Pietro capitolo 1, leggiamo, questo è molto importante, che avendo Cristo, e se tu sei salvato hai Cristo, dice esultiamo con gioia in Lui. Anche se ci troviamo con grandi prove e afflizioni, seguite e notate che dovrebbe essere normale per un vero credente di avere grande gioia. Leggo 1 Pietro 1 da 3 ad 8. Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati ha una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e che non appassisce, conservata nei cieli per noi, che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. A motivo di questo, voi gioite, anche se al presente, per un po' di tempo, se questo è necessario, dovete essere afflitti di varie prove, affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa di loro che perisce, anche se viene provata col fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Cristo Gesù, che, pur non avendolo visto, voi amate. E credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa. Avete visto? Nel versetto 6 dice che noi che siamo credenti gioiamo a causa della nostra eterna eredità. Poi nel versetto 8 dichiara che esultiamo di una gioia ineffabile e gloriosa. Ineffabile vuol dire che non si può descrivere. Una gioia così grande che non ci sono parole adeguate, è una gioia gloriosa. Romani 14, 17, se voi vi leggo io. Impariamo che il regno di Dio, e parla del regno qui in noi, comprende la gioia. Vi leggo. Poiché il regno di Dio non è mangiare e bere, ma giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Essere in Cristo dovrebbe normalmente, naturalmente, parlando spiritualmente, produrre una vita di santità, e la giustizia dovrebbe darci pace e dovrebbe farci abbondare in gioia nello Spirito Santo. Che vuol dire? Se tu non stai abbondando di gioia, c'è un problema nella tua vita. C'è un problema nel tuo cammino spirituale. Se la tua vita è maggiormente essere preso, un po' aggravato, e non hai gioia, c'è un problema con te. Un problema grave che si può risolvere. La gioia non è per qualche credente speciale molto maturo. La gioia è per ogni vero credente. Ci sono tanti credenti che non sono veri credenti. Ma ci sono tanti veri credenti che non hanno la gioia perché non sanno che è una cosa che dovrebbero avere e quindi non riconoscono gli ostacoli alla gioia. E vorrei, se Dio ci aiuta, tramite la parola, vedere alcuni dei motivi più comuni per cui un vero credente può mancare la gioia che il Padre nostro ha già messo nel nostro conto. Uno dei motivi per cui tanti credenti non hanno la gioia che Dio ha già provveduto per noi, è perché cercano la gioia o un sostituto per la gioia nei posti sbagliati. Allora, una persona senza Cristo per forza cerca la gioia nelle cose sbagliate, perché non ha Cristo. Assolutamente, non può cercare in Cristo, non ha Cristo. Cerca in un hobby, cerca nel successo, cerca nelle circostanze, cerca nei rapporti, cercano mille cose. Un non credente non può fare a meno, non ha Cristo. Ma un credente? Per esempio, c'è chi cerca la gioia, stare bene nelle circostanze. Quando le cose vanno bene, ah, sto bene. Quando le cose vanno male, sto male. Ma non deve essere così per un vero credente. Se siamo in Cristo, la nostra gioia non deve essere nelle nostre circostanze, ma nel fatto di essere in Cristo, nel fatto di avere un'eredità conservata per noi in cielo. Abbiamo già letto in Primo Pietro che esultiamo di gioia in Cristo, sapendo che la nostra eternità è conservata per noi in cielo. In Filippesi 3, 1 e poi di nuovo in 4, abbiamo il comandamento di gioire sempre nel Signore, in Cristo. Allora, qui dice, rallegratevi, la parola greca, e gioite. E non so perché hanno scritto rallegratevi, la parola è gioia. È un sostantivo, questo è il verbo da quel sostantivo. Gioite, un imperativo. Vi leggo. Per il resto, fratelli miei, gioite nel Signore. Per me certo non è gravoso scrivervi le stesse cose. E per voi è una salvaguardia. Filippesi 4:4 di nuovo. Io traduco letteralmente. Gioite del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, gioite, gioite del continuo, gioite del continuo nel Signore. In Primo Tessalonicesi 5:16, la parola tradotto, siate allegri, una parola in greco, sarebbe più corretto tradurlo di nuovo, siate gioiosi, e quello è il verbo. Quindi, siate sempre gioiosi. Siate sempre gioiosi. Questa sarebbe la traduzione giusta. Dio ci comanda ad avere gioia nel Signore. Costantemente nel Signore. La fonte della gioia della vita cristiana è il fatto di essere perdonati in Cristo. è in Cristo avere le promesse di Dio, è in Cristo avere la certezza dell'eternità con Dio. Questa è la base per avere gioia. Quindi, il primo motivo per cui tanti credenti non hanno gioia, o spesso non hanno gioia, è perché cercano la gioia nei posti sbagliati. Cercano la gioia nelle circostanze. Allora, io voglio, prima che andiamo a vedere più di questo, già voglio chiedere a ciascuno di fermarsi e valutare la propria vita. Dove cerchi tu la gioia, anche se non usi quel termine? Cerchi di star bene, cerchi la felicità, cerchi la contentezza. Dove? Dove? Se noi cerchiamo la gioia dove Dio non ci offre la gioia, nelle circostanze e altre cose, non avremo la vera gioia. Dio dice di cercare la gioia là, in Cristo, e io cerco la gioia là, in altre cose, non troverò la gioia, perché non è là, è là. È molto semplice. La vera gioia è un frutto dello Spirito Santo. E quindi, quando cerchiamo la gioia in Cristo, troveremo la gioia. Quando cerchiamo altrove, non troveremo la gioia. C'è una cosa da notare. Se io cerco la gioia nelle circostanze, come esempio, io sto disprezzando il valore di Cristo. Pensate a questo. Io ho Cristo. Se tu sei in Cristo, tu hai Cristo. Se tu cerchi la gioia, la soddisfazione al di fuori di Cristo, tu stai dicendo: Cristo non vale così tanto. Io voglio qualcosa più di Cristo. Io voglio l'approvazione degli uomini. Io voglio quel successo. Io voglio questo. Io voglio quello. Io voglio avere meno problemi. Quello mi potrebbe soddisfare. Cristo no. Questo è abominevole. Questo è idolatria. Questo è disprezzare Gesù Cristo, dicendo che c'è qualcosa di meglio di Cristo. E se avessi solo quello, allora potrei stare bene. Non c'è nulla di meglio di Cristo. Non c'è nulla paragonabile a Cristo. Quindi parliamo di alcuni esempi di cercare la gioia altrove, non in Cristo. Uno, e conosco questo, purtroppo. Personalmente ho visto questo in me più volte. È un peccato gravissimo, sperando di essere liberato da un problema, una serie di problemi. È mai successo a te? Io conosco. Ho un peso. Oh Signore, toglimi quello! Credendo, se mi togliessi quello, se non avessi quel problema, allora starei bene. Risolvimi quello e starò bene. E io ho peccato con questa forma di idolatria, volendo che Dio mi togliesse questo o quell'altro problema, che negli anni arrivano certe afflizioni, certi pesi, certi sono provi pesantissimo per poco tempo, certi sono pesanti per molto tempo, certi sono non pesanti ma durano molto tempo. Conosco tutti questi. E in questi casi, quando noi cominciamo ad essere quasi ossessionati su quel problema, quel peso, e vogliamo che ci sia tolto, diventa un idolo per noi. Perché a quel punto Cristo non è il nostro tesoro. Essere liberato da quel peso è il nostro tesoro. Oh, cambi il cuore di quella persona, perché come adesso non sopporto la situazione. Allora sto dicendo: no, no, Cristo, tu non mi basta. Ma se tu cambiassi il cuore di quella persona, allora avrei gioia. La mia gioia a quel punto che sto cercando non è in Cristo. Non è in Cristo. Questa è una forma di idolatria e perciò è un grave peccato. Facendo così, implichiamo che Gesù Cristo vale meno di quanto verrebbe quella situazione se andassi come vorremmo noi. E a ciascuno dico: esaminati onestamente. Se tu sei aggravato a causa di una prova nella tua vita, certamente è giusto chiedere a Dio la grazia di sopportare la prova. E non è sbagliato chiedere a Dio di togliere la prova quando sarà il momento giusto, se questa è la sua volontà. L'apostolo Paolo ha pregato e poi Dio ha detto, Cristo, il Signore ha risposto a lui, no, per te ho qualcosa di più grande. Per te ti insegno la mia forza nella tua debolezza. E Paolo ha detto, ben venga, accetto quello. Quindi si può pregare, però pronti ad accettare la risposta perfetta di Dio. Ma se tu, anziché cercare in Cristo la gioia, focalizzi su voler essere liberato da quella prova, stai peccando contro Cristo e hai bisogno di riconoscere questo come peccato. Questo è un peccato di idolatria, di non vedere il valore di Cristo, di non essere focalizzato su Cristo. Confessi questo, Signore, o te mi basta, se o te mi basta, la tua grazia mi basterà. Se tu mi lasci questo, mi ricordo una signora che cercava Cristo e lei era aggravata dalla depressione da anni, era stata anche ricoverata in ospedale, usava psicofarmaci da anni, 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 e lei, venendo a conoscere più di Cristo, ha detto, se io ricevo la salvezza, Dio toglierà la mia depressione. Ho detto, non è detto, non è detto. Forse avrai la depressione per tutto l'anno, tutta la vita, scusate, per tutta la vita, lei ha detto, non mi importa, io accetto la depressione, voglio Cristo, voglio il perdono, e se io devo convivere con la depressione, ben venga, io voglio Cristo. E lei ha ricevuto Cristo, ha ricevuto il perdono. Capite che è stato anche liberato dalle depressioni, ma lei era pronta di non essere, perché Cristo era il suo tesoro. Un altro modo in cui cerchiamo la gioia al di fuori di Cristo è quando cerchiamo gioia in qualcosa che il mondo e la carne dichiarano di avere valore. Può essere qualcosa di materiale, può essere l'approvazione degli altri, può essere un successo, un certo tipo di esperienza. Per esempio, è molto comune cercare la gloria, la gioia nell'approvazione degli uomini. Questo è legato a quale peccato? In 1 Giovanni capitolo 2 parla della concupiscenza della carne, concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. Di quali tre è legato questo? Superbia della vita. Superbia. Perché io voglio che gli altri mi vedano bene. Voglio che gli altri mi vedano bene. Quindi vogliamo essere notati dagli altri. Vogliamo essere visti bene e non male. Moltissimo della nostra società è fatta per questo. La grande parte dei vestiti che si vendono non sono venuti per semplicemente coprirmi. Sai, quella camicia che avevo è tutto stroppato, è vecchissimo, è stracciato, devo sostituire. No, no, compro non perché mi serve, compro perché mi piace e sto... mi sta bene. Sto bene quando esco, gli altri mi vedranno. Sto pensando a me. Un mercato di miliardi è il mercato di trattamenti di capelli, bellezza, pelle, trucchi, tutto. È miliardi un mercato. Tutto focalizzato su apparenza, come gli altri mi vedono, in modo di tagliare. Molte altre cose sono fatte per attirare l'attenzione su di sé, in modo di presentarci. Uomini che vanno in palestra, anche donne vanno in palestra per essere forme belle, snelle. Ah, sta arrivando l'estate, devo essere bella, devo ridurre il grasso, voglio essere notata, voglio essere vista bene. Scelgo attentamente quello che indosso, voglio essere visto. Oh, barbieri, fammi un taglio che mi fa essere notato. Voglio essere notato. Tutte cose per attirare l'attenzione su di sé. Questa è una forma di superbia. Ci ostacola a vedere il valore di Cristo, perché finché sono preoccupato di come gli altri mi vedono, non sto vedendo Cristo. Non sono preso di Cristo. Anche in questo caso dobbiamo confessare questo peccato di innalzare noi stessi anziché innalzare Cristo. Parlando di come possiamo cercare la gloria dagli uomini, la mass media è proprio focalizzato su questo. Come mi presento agli altri, vogliamo essere visti bene, vogliamo mi piace, vogliamo approvazione. Come credenti anche noi siamo tentati in questo. Infatti è estremamente importante che valutiamo attentamente il nostro cuore per riconoscere se stiamo cercando gloria per noi stessi. Può essere in tante cose buone, nel modo di fare buone opere. Non è solo in cose brutte. Può essere quello che spero dalle buone opere. Voglio essere notato, visto bene. In qualunque momento che stiamo focalizzando su cosa pensano gli altri di noi, non stiamo focalizzati su vedere Cristo come glorioso. Cioè, è così. È così. Solo che il problema è che nella società preoccuparmi della mia presentazione è normale. È normale. Cioè, non è che devo coscientemente farlo, è come si vive nella società. È così normale che neanche lo noto se non è estremo, è normalissimo. Pensiamo a noi costantemente, tutti i giorni, e questo ci ostacola da pensare a Cristo tutti i giorni, e questo ci ostacola dalla gioia. Ho menzionato che si possono cercare nelle cose materiali, cercare la gioia e la soddisfazione. Allora, viviamo in un mondo a causa della produzione nelle fabbriche che è diverso di una volta. Adesso tu puoi avere tante cose, molto più di una volta. Cose che costano niente, sciocchezze. E non importa il valore economico, è il fatto che cerchiamo sempre lì, cerchiamo sempre. Io dico ai genitori, non comprate giocattoli economici per i vostri figli, non prendete a casa le cose della cassa che diranno gratis. Perché, oh che bello, che bello, che bello, per pochi giorni, per poche settimane, poi qualcos'altro, qualcos'altro. Mette nella testa questa droga di voler sempre qualcosina di nuovo, non importa il valore, appena compri una cosa di nuovo, comincia a pensare alla prossima cosa, questa sempre droga di qualcosa, non importa quanto costa, una nuova camicia, un nuovo questo, un aggeggio, un viaggio, una cosa grande, una cosa piccola, non importa. Si cercano le cose materiali, un aggeggio elettronico, vestiti, non importa cosa. Questo è con concupiscenza degli occhi. Vedo e voglio, vedo e voglio. E se io sto vedendo e volendo, non posso vedere il valore di Cristo. Quindi, dove stai cercando la tua gioia? Quando ti servono una nuova camicia o una nuova macchina o qualunque cosa, dove va il cuore? Il cuore è preso anche per poco tempo? O non mi serve, valuto, prendo e poi va bene, grazie a Dio, ma non mi prende. Dove è il cuore? Ci sono altri modi che possiamo usare per cercare la gioia. Per esempio, tanti cercano gioia nel successo, nella scuola, nella carriera, al lavoro, vogliono un buon voto, vogliono essere riconosciuti dagli altri, vogliono un riconoscimento professionale, vogliono poter parlare con gli altri quanto sono bravi. Questo dà una certa soddisfazione. Non è peccato avere successo. Se Dio ti ha donato certe capacità e capita che vieni premiato, per modo di dire, a scuola, lavoro, quello che è, non è peccato in sé. Solo che se tu per avere quel successo diventa un tuo tesoro, o peggio ancora, ci tieni e perciò cominci a trascurare altre cose, trascurare cercare Dio per primo, il suo regno, trascurare gli altri, trascurare usare i tuoi doni per edificare gli altri, perché quel successo ci tiene. Se ti arriva e non hai cercato un discorso, ma se hai cercato successo, dove è il tuo cuore? Dove stai cercando la tua gioia? Potrebbe essere facilmente un idolo, e se è un idolo, non stai vedendo Cristo con il valore che ha. Se questo succede a te, se ti rendi conto che ci tieni il successo, allora hai un idolo, hai bisogno di confessarlo e tornare indietro. Allora, vuol dire che allora non mi impegno? No, certo, ti impegni, ma non per il successo. Ti impegni perché vuoi fare tutto quello che fai per la gloria di Dio. Tu vuoi fare tutto. Se tu stai pulendo un bagno o stai scrivendo un tesi, se tu stai facendo un lavoro, non importa, vuoi fare per la gloria di Dio, ma non per il successo. Quindi abbiamo visto che uno dei motivi principali per cui non abbiamo la gioia è perché stiamo cercando la gioia nei posti sbagliati. e prego che ognuno di noi esaminerà la propria vita per riconoscere e confessare questo peccato ogni volta che vieni su. Passiamo a considerare un altro motivo per cui tanti credenti non hanno la vera e piena gioia della salvezza. Ed è semplicemente perché hanno del peccato nella vita che non hanno veramente confessato. Certamente cadiamo tutti, ma c'è una bella differenza fra cadere nel peccato e camminare nel peccato. Quanto è importante ricordare che Dio è santo. Questo è l'attributo di Dio che viene menzionato più volte nella Bibbia. Dio è santo. Dio è assolutamente santo e perciò odia ogni peccato. A causa di questo, ogni nostro peccato è un'abominazione a Dio. E se noi abbiamo peccato che non abbiamo riconosciuto, teniamo lì nascosto, negando il peccato, ignorando il peccato, non importa per quale motivo, ma non riconoscendo e confessando il peccato, crea una barriera fra noi e Dio. Non saremo ripieni di spirito, non abbonderemo nel frutto dello spirito e perciò non avremo gioia. Possiamo essere i credenti più zelanti apparentemente, possiamo dedicarci più di tutti gli altri perché è lì che cerchiamo la gioia, nell'essere bravi nel servire, nel predicare, nel fare quello che è, ma non avremo la gioia perché non avremo il frutto dello spirito. Se noi abbiamo peccato non confessato, non avremo la gioia della salvezza. In Giovanni 15 Gesù parla di dimorare in Lui, che vuol dire? Cosa vuol dire? Osservare i Suoi comandamenti. Lui dice dimorate in me, dice dimorate nel mio amore. È la stessa cosa. E voglio notare in questo brano, Giovanni 15, da 9 ad 11, Gesù dice, se osservate i miei comandamenti, dimorete nel mio amore. Quindi, camminare in ubbidienza, per fede certamente. Se io ho qualche campo in cui non cammino in ubbidienza, 99%, ma c'è quella cosa che non voglio abbandonare, non voglio cambiare, non voglio rischiare di perdere, fare la brutta figura davanti agli uomini. Io non sto osservando i comandamenti di Cristo, non sto dimorando nel suo amore e non avrò la sua gioia. Leggo. Giovanni 15, da 9 ad 11. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia piena. Se noi non osserviamo i comandamenti di Gesù Cristo in ogni campo della vita, non avremo la gioia della salvezza. Allora, il problema è che spesso io posso avere un certo peccato di carattere. Lo faccio sempre. Uno si lamenta. Un altro cerca la gloria degli uomini nel modo di vestirsi o abbellirsi, un altro è attaccato a certe cose materiali. Può essere normalissimo per me, neanche ci penso perché lo faccio tutti i giorni. Ma è peccato. Il fatto che è un'abitudine non cambia che sia un peccato. Io ho parlato con una persona anni fa in un'altra città e ho parlato del fatto che il figlio si alzava con muso. E ha detto, sentite, dovete parlare al vostro bambino, è un piccolo, e dire, non è permesso alzarsi col muso. Il mondo gli dice, ma mio marito si alza col muso. Ma io sono così. Ho detto, tu sei nel peccato. Tu sei così, ma tu sei nel peccato. Solo perché tu hai fatto questo da 40 anni, non cambia che è un peccato. Avere il muso. E grazie a Dio ha visto, si era veduto. E dopo 40 anni di alzarsi sempre con muso, ha cominciato ad alzarsi con sorriso, perché era una scelta. Quindi dobbiamo vedere o campi in cui non osservo i comandamenti di Gesù. Salmo 51, Davide, avendo visto un grave peccato, parla di questo peccato, si presenta a Dio per veramente confessarsi e questo conviene leggere tutto il Salmo. Io voglio leggere solo una parte per aiutarci a capire cosa succede quando confessiamo veramente il nostro peccato. Cosa succede? Noi potremmo dire, ah, ma è duro, no, guardo oltre che è duro. Alla giovane moglie dice, guardo oltre le doglie, alla gioia dall'altro lato. Confessare è duro, che la carne deve ammazzare. Ma cosa sta dall'altro lato? Vi leggo. Salmo 51, 7 a 12. Purificami con isopo e sarò mondo. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia ed allegrezza. Fa che le ossa che hai spezzato festeggino. Nasconde la tua faccia dai miei peccati e cancella tutte le mie iniquità. Oh Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito saldo. Non rigettarmi dalla tua presenza e non toglimi il tuo santo spirito. Prendimi la gioia della tua salvezza e sostienimi con uno spirito volonteroso. È solo quando riconosciamo e confessiamo di cuore i nostri peccati senza scuse davanti a Dio, abbandonandoli, che Dio rinnoverà in noi la gioia della salvezza. Questa verità viene ripetuta in tutta la Bibbia. Se abbiamo peccato non confessato, non possiamo avere la gioia della salvezza. La gioia viene da Dio e quando abbiamo peccato non confessato, c'è una barriera fra noi e Dio. Non abbiamo frutto dello Spirito, non avremo gioia. Possiamo impegnarci a cercare gioia nel mondo, nel successo, nell'approvazione, né avere meno problemi, ma la gioia ci fuggirà. Perché la gioia non possiamo creare. La gioia è un dono gratuito che Dio ha già messo nel nostro conto. Dobbiamo attingere al conto che Dio ci ha dato. Salmo 32 parla di confessare il peccato. In questo Salmo Davide parla del fatto che non aveva gioia, parlava di essere aggravato giorno e notte finché non ha confessato il suo peccato. E poi è tornata la gioia perché Dio ha perdonato lui. Io voglio leggere questo Salmo. Dio guida Davide a iniziare parlando della benedizione di essere perdonato, ma poi parla indietro di quando non aveva ancora confessato il peccato. Poi di quando il cuore è stato umiliato e ha confessato, Dio lo ha perdonato. Poi Dio, versetto 8, parla dicendo una cosa a Davide, a chi ha quel cuore, e Davide conclude con un'esortazione. Vi leggo Salmo 32. Beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Mentre tacevo, le mie ossa si consumavano tra i gemiti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano pesava su di me. Il mio vigore era diventato simile all'arsura dell'estate. Davanti a te ho riconosciuto il mio peccato. Non ho coperto la mia iniquità. Ho detto, confesserò la mia trasgressione all'Eterno. E tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Perciò ogni uomo pio ti invocherà nel tempo che puoi essere trovato. Anche se le grandi acque dovessero straripare, esse non giungeranno fino a lui. Tu sei il mio luogo di rifugio. Tu mi perseverai dall'avversità. Tu mi circonderai di canti di liberazione. Poi Dio parla. Ti ammaestrerò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò il mio occhio su di te. Non siate come il cavallo e come il mulo che non hanno intelligenza e la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti si avvicinano. Molti sono i dolori dell'empio, ma chi confida nell'Eterno sarà circondato dalla sua benignità. Rallegratevi, gioite! Rallegratevi nell'Eterno e esultate, o giusti. Mandate gridi di gioia, voi tutti retti di cuore. quanto spesso siamo degli stolti che abbiamo peccato nella vita e non vogliamo riconoscere e confessare questi peccati. Qualcuno ci parla, no, ma lui è esagerato, non è così, non è così. Non vogliamo guardarci nello specchio della parola di Dio. Ma è l'egoista quello, no, non è giusto, solo come ci pensano loro, o lui o lei, non è vero. Non che abbiamo valutato. È un modo facile per solo scartare quando qualcuno ci parla del peccato. Come reagisci quando qualcuno ti parla di un peccato? O un insegnamento, o tu per tu? Tu dentro di te, o anche a voce, pensi, ma è esagerato, non è vero. Senza veramente valutare, senza guardarti onestamente, umilmente davanti a quello che dice la parola di Dio, mi rattrista tantissimo quando vedo credenti che rifiutano di valutare onestamente quando vengono menzionati i loro peccati, che sia tu per tu, che sia in un insegnamento, che sia nella lettura o in un libro. Si scusano in tanti modi. Ah, ma non sono mica d'accordo. E poi chiudono, non ci valutano. Oppure, ma è esagerato quello. Molto spesso. Questo perché la carne non vuole cambiare. Così la mente fa ragionamenti per non vedere il peccato, per non essere aggravato la coscienza. Ma quando noi lasciamo dentro un peccato per qualsiasi motivo, il fatto è che noi non avremo la gioia di Dio. Perché Dio è santo. E dobbiamo pregare, Signore, mostrami i miei peccati. Come Davide in Salmo 139. Se qualcuno pecca contro di te, non preoccuparti del loro peccato, preoccupati del tuo peccato nel modo di reagire al loro peccato. Perché il loro peccato non può toglierti la gioia. Perché il loro peccato non ti contamina davanti a Dio. Per quanto uno può farti del male, non può contaminarti davanti a Dio, non può toglierti la gioia. Ma se tu reagisci con un millesimo di peccato di quanto loro hanno fatto contro di te, quel millesimo ti ostacolerà dalla gioia e dalla salvezza. Preoccupati di quello, confessa quello, torna a Dio con tutto il cuore. Quindi, il chiaro messaggio della Bibbia è che la vita in Cristo dovrebbe essere una vita di grande gioia. Dio ci ha provveduto tutto quello che serve per avere gioia tutti i giorni della vita mentre andiamo verso Cristo. La realtà è che molto spesso noi non abbiamo la gioia della salvezza. Spesso la nostra fede è fiacca, non è gioiosa. Questo è perché non stiamo guardando a Cristo e non stiamo guardando alle promesse di Dio. E non stiamo guardando alla benedizione che abbiamo in Cristo. E non stiamo guardando alla nostra eredità. E i nostri pensieri non sono sulle cose celeste, ma sono sulle cose terrene, disubbidendo quello che Dio ci comanda ripetutamente. Forse stiamo guardando ai problemi, alle difficoltà e alle prove e vogliamo che siano tolti. E così non stiamo guardando a Cristo. Non avremo mai la gioia se stiamo guardando ai problemi. Oh Signore, ti prego, toglimi questo. Non avremo la gioia della salvezza finché focalizziamo sui problemi. È giusto presentare i problemi a Dio, ma poi focalizzare su Cristo. Tu dove stai guardando? Problemi, dolori, ingiustizie, pesi, o stai guardando a Cristo? Forse, diversamente, il tuo problema è che stai guardando a qualcosa che il mondo offre. Forse dai spazio alla tua superbia, ricordando e preoccupandovi come gli altri ti vedono, e quindi ti preoccupi dell'apparenza o della presentazione o del successo, e tu vuoi essere visto bene, non vuoi essere visto male. Non voglio che vedano grasso o capelli strani o questo, vuoi essere visto bene, ci tieni. Tu non vuoi avere i voti bassi, ci tieni. Non vuoi non essere premiato al lavoro, ci tieni. E tu, tutti ti danno complimenti, oh lui, quanto è bravo, quanto si impegna, ma per quale motivo? Per quale motivo ti impegni? per la gloria di Dio o per la tua gloria. È buono impegnarci, è buonissimo impegnarci. Dovremmo impegnarci più di tutti gli altri entro il limite di non trascurare qualcos'altro. Ma lo scopo non è per gloria per noi, non è per essere visti bene, è per dare gloria a Dio. Forse questo è un idolo per te e questo ti ostacola ad avere la gioia della salvezza. Oh, che possiamo vedere più di Cristo. Non meno problemi, non successo e essere visto bene, non cose materiali. Oh, che possiamo vedere più di Cristo. Oh, che possiamo vedere che in Cristo abbiamo un sommo sacerdote che è stato tentato in ogni cosa come noi e simpatizza con noi e ci dà libero accesso al Padre, al trono della grazia. Vi leggo in Ebrei 4, 14 a 16. Avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione. Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Ma abbiamo libero accesso al trono della grazia? Questo in sé è già ampio motivo di gioire. In Cristo abbiamo l'Avvocato che ci procura perdono quando cadiamo nel peccato. Quel perdono che non potremo mai ottenere, ma possiamo perché Gesù è l'Avvocato. Leggo 1 Giovanni 2, 1 e 2. Figli eletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E se pure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. In tutto il mondo c'è un solo propiziazione, ed è Gesù Cristo. E se abbiamo Cristo, lo abbiamo come avvocato. E c'è perdono presso di Lui. In Cristo, senza leggere i brani, abbiamo il sì di tutte le promesse di Dio. In Cristo c'è tutto il potere. A me è stato dato tutta la potestà dove? In cielo e in terra, ed io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. Quindi siamo sicuri. Gesù Cristo è il nostro buon pastore che dà la sua vita, che ci guida al pascolo giusto. Ci ha preparato un banchetto davanti al Padre e ci sta portando lì. Signore Gesù, il nostro Signore, non permetterà che siamo tentati oltre le nostre forze, ma ci darà sempre la via di uscire dalla tentazione. Abbiamo molto, molto, molto più che potremo dire di quello che abbiamo in Cristo Gesù. Non è lo scopo di questo insegnamento, lo scopo di farci capire che Dio vuole che abbiamo gioia. Ci ha provveduto la gioia, e se noi non abbiamo una vita di gioia, c'è qualcosa che non va in noi. La gioia è sapendo chi siamo in Cristo e quello che ci aspetta. E tutte le afflizioni del mondo non sono paragonabili alla gioia che ci aspetta davanti a Dio, che ci dà gioia adesso. Voglio leggere 2 Corinzi 4, 16 a 18. Parlando delle afflizioni di questa vita. Perciò noi non ci perdiamo di animo. Anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo fisso. Non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Se tu hai Gesù Cristo, tu hai tutto quello che serve per avere vera gioia in ogni situazione di vita. E se tu non hai gioia, voglio farti una domanda. Ma tu veramente hai Cristo? Lascia stare che hai fatto una preghiera e dici di aver creduto in Dio e sei stato battezzato. Lascia stare. Lascia stare. Non vale niente se non hai frutto della salvezza. Hai Gesù Cristo? Se proprio non hai gioia, forse non hai Cristo. E il problema non è di migliorare la vita, il problema è che hai bisogno di riconoscere che hai bisogno di Cristo. Non di una pregherina, ma proprio di riconoscere che sei peccatore, ravvederti, aggrapparti veramente a Cristo. Se questo è il caso, corri a Cristo, perché in Cristo c'è perdono e nel perdono c'è gioia. Ma forse tu hai Cristo, ma spesso non hai gioia, perché tu cerchi la gioia nei posti sbagliati. Cerchi la gioia nel far andare avanti tutte le cose della giornata e dici: oh Signore, fa sì solo che posso arrivare in fine giornata avendo compiuto le cose giuste. Questa è una preghiera che tanti credenti fanno, era sbagliatissimo. Perché per loro arrivare alla fine della giornata avendo compiuto il necessario è quello che a cui mirano. Ammirare a quello? No, io voglio mirare a vivere per la gloria di Dio, compiendo quello che Dio vuole che io compio, ma vivendo per la gloria di Dio. Ed io voglio conoscere più Cristo, ed io voglio conoscere più l'amore di Dio che sorpassa la conoscenza, ed io voglio conoscere più la mia eredità, la sorte dei santi che ho e la potenza di Dio che ho per me. Queste sono tutte preghiere. Ed io voglio una vita piena di frutti di giustizia. Queste sono tutte preghiere. Quindi se tu preghi di arrivare in fondo fine giornata avendo compiuto il necessario, non stai pregando le cose bibliche. E il tuo sguardo è molto, molto basso, ecco perché non hai la gioia. Forse stai cercando nella gloria degli uomini o nelle cose materiali o meno problemi. Dove stai cercando la gioia? Cerca in Cristo. Cerca in Cristo. E vi dico una cosa. Non importa quanti anni sei in Cristo. Cristo non vale meno, vale di più. Non vale meno, vale di più. Io ci credo, ma solo per fede. Il grande e glorioso Dio vuole, desidera che noi abbiamo gioia. E ha comprato la gioia per noi. E ha messo in conto e dobbiamo solo andare ogni giorno e prelevare. E noi possiamo abbondare in gioia. Io invito a ciascuno di esaminare la propria vita. Dove stai cercando la gioia? Prego che ognuno di noi riconoscerà ogni volta che pecchiamo, cercando la gioia nei posti sbagliati, che confesseremo quel peccato. Confesseremo di non aver visto il valore di Cristo. Confesseremo di aver avuto un idolo. E che noi possiamo così godere Gesù Cristo, il vero perdono, la comunione con Dio e la viva speranza di quello che ci aspetta per mezzo di Cristo. Prego che saremo un popolo gioioso, perché la gioia è nostra in Cristo. Preghiamo. Padre nostro che sei glorioso e maestoso nei cieli, e tu sei quello. Non solo ci hai salvato, ma ci hai amato. E quell'amore ti ha fatto provvedere per noi la gioia. E quanto spesso dobbiamo confessare, quanto spesso non abbiamo la gioia della salvezza. E a volte si potrebbe dire che guardando a certi credenti, se dipendessi da vedere la gioia in loro, si direbbe: ma non sono salvati, e purtroppo non hanno frutto che sono salvati, perché raramente hanno gioia. Io ti prego di parlare al cuore di ciascuno. Se c'è quella persona che ha detto: ma io sono credente, ma non c'è vera salvezza, apri i suoi occhi, che possa veramente ravvedersi, vedendo la sua vera condizione davanti a Dio, e aggrapparsi veramente a Cristo come giustizia, come perdono, come salvatore. Ma per i tanti che sono salvati ma hanno poca gioia, io ti prego, parla ai nostri cuori, farci vedere il nostro peccato di cercare la gioia nel posto sbagliato e non in Cristo Gesù. E ti ringrazio per Cristo Gesù. Aprici gli occhi, a vedere più di Cristo. Certamente tu ci hai dato i mezzi per vedere Cristo, la parola, la preghiera, gli uni agli altri. Aiutaci a usare i nostri doni spirituali per far vedere gli uni agli altri più di Gesù Cristo, affinché possiamo essere un popolo che gioisce, con una gioia che non è comprensibile. Ti prego che gli altri vedranno la nostra gioia e ci chiederanno dalla speranza che vedono in noi e che possiamo essere pronti a dare una chiara spiegazione. Grazie per Gesù Cristo, il nostro meraviglioso, glorioso, prezioso Signore e Salvatore, che ci ha comprato non solo il perdono, ma anche la gioia. Vogliamo l'uno e vogliamo l'altro. Alla tua gloria ti prego questo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.